Giornata mondiale dell'acqua 2023. Restiamo nel solco dello scibile, perché non è neanche più possibile parlare di materia. Ci siamo occupati un po' di tutto quest'oggi. E appunto, restando nel motto, diciamo così, nella parola d'ordine di questa edizione 2023, accelerare il cambiamento, parleremo di generazione, di elettrogenerazione attraverso il mare, quindi un'energia pulita. E lo faremo oltremodo pulita. E lo faremo con il professor Domenico Coiro, docente di ingegneria aerospaziale presso l'Università Federico II di Napoli e presidente della società Sea Power, che sta sviluppando, in realtà avrebbe sviluppato già, perché dovrebbero essere alla fase, diciamo, di commercializzazione, quindi anche tutti i prototipi sono stati fatti, eccetera, due progetti, il Pivot e il Gemstar, quindi sono due progetti relativi allo sfruttamento di energia attraverso il moto ondoso marino e sfruttando appunto le correnti. E il professore è in collegamento telefonico con noi da Napoli. Buonasera, professore.
Buonasera a lei, grazie per avermi invitato.
Grazie a lei. Non c'è giornata migliore di questa per riprendere questi argomenti, perché poi, diciamo, chi più ne ha più ne metta, no, professore? Cioè, tutti quanti, anche scienziati, gente che si è industriata, anche qualche cialtrone, diciamo, cioè, tra noi, sta provando a generare anche più, dice lei, a generare elettricità, un po' come come si chiamava, l'apprendista stregone di fantasia, Topolino. Qua in questo caso, però, è qualcosa che già se ne è parlato, no? Magari non tanto di questi due progetti, ricordiamo Pivot e Gemstar. Allora, intanto.
Allora, innanzitutto subito la correggo rispetto a quello che ha detto. Dei due progetti, quelli più maturi da un punto di vista industriale sono quelli che, questo parla a livello mondiale oltre che il nostro, sono quelli che sfruttano l'energia delle correnti di marea, mentre invece quelli che sfruttano l'energia dalle onde un po' in tutto il mondo sono ancora a livello di prototipi, diciamo ancora più semplici, perché la catturare l'energia delle onde non è affatto facile perché come può ben immaginare lei decide di andare a mettere un sistema lì dove ci sono le onde, quindi lì dove arrivano possono arrivare marosi, diciamo particolarmente intensi, che quindi tendono a distruggere il sistema. Quindi, mentre catturare l'energia delle onde è una delle cose a cui stanno aspirando tutti, penso che è una delle tecnologie dove ci sono più brevetti, credo che ci siano oltre 1.000 brevetti su sistemi per catturare l'energia delle onde.
Nel mondo,
Oggi nel
nel
mondo, sì,
mondo.
nel mondo, intendo dire nel mondo, oggi nel mondo nessuno ancora è riuscito a trovare la tecnologia giusta per catturare l'energia dalle onde, perché diciamo, come dicevo, è particolarmente difficile far sì che il sistema sopravviva a quando il mare poi diventa particolarmente cattivo. Quindi lei che deve fare? Deve fare un sistema enorme perché sopravvive in quelle condizioni estreme, mentre normalmente funziona poco e quindi dal punto di vista economico non è particolarmente interessante.
Non è
Ciononostante,
conveniente.
non è conveniente. Ciononostante è estremamente interessante cercare la tecnologia, anche noi lo stiamo facendo, che magari possa superare questi scogli e quindi rendere più matura, per renderla appunto industriale, qualche tecnologia che possa essere sviluppata. L'interesse enorme sta nel fatto che le onde, come il vento, stanno dappertutto e lei immagina la Terra è tre quarti di acqua, quindi diciamo con una piccola parte delle onde dell'oceano noi potremmo risolvere tutta l'energia del mondo,
E
non
qui
solo.
casca l'asino, direbbe un suo concittadino, professore, perché il problema è che nell'oceano noi siamo abituati a vedere questi bei film sui surfisti californiani, un mercoledì da leoni, e lì arrivano le onde, ma qua non siamo ad Atlantic City,
Non siamo andati, sì.
quindi
Sì, certo,
poi
però
facciamo come il vento in Germania, che
paradossalmente,
hanno avuto la
giusto,
bonaccia e hanno dovuto rimettere il carbone nelle centrali.
purtroppo, però paradossalmente nel Mediterraneo, pur non avendo le onde oceaniche enormi, è il posto dove è più indicato sviluppare questi sistemi, proprio perché non ci sono quelle situazioni estreme che possono arrivare nell'oceano. Le posso raccontare che il mio collega, il mio amico che sta lavora nella Scozia, un paio di anni fa, e misura proprio le onde, ha misurato, non stima, un'onda di 34 metri che arrivava sulle coste della Scozia. Quindi si rende conto che se lei deve progettare un sistema sistema per resistere a un'onda che arriva una volta ogni 100 anni.
È uno tsunami praticamente.
Esatto, no, che tsunami, tsunami sul considerare piccolo, 34 metri è un palazzo di 10 piani, non so. Quindi diciamo, in quel caso i sistemi per sopravvivere a quelle condizioni devono essere particolarmente robusti e quindi estremamente costosi, mentre nelle condizioni di funzionamento normale producono ovviamente molto meno e questo li rende poco appetibili dal punto di vista economico. Mm. Mentre invece le correnti di marea hanno due grandi vantaggi e uno svantaggio. Dico prima lo svantaggio. Lo svantaggio è che non esistono, non è così diffuso come nel mondo, come le onde nel mondo. Cioè in Italia, per esempio, c'è solo nello stretto di Messina.
Diciamo, spieghiamo, ci sono punti dove le correnti. Beh, ci sarebbe pure Santa Teresa di Gallura, dov'è quella sua?
No, Santa Teresa di Gallura c'è, sono profonde e sono molto poche. L'altro posto in Italia dove c'è un po' di corrente di marea è Venezia, la Laguna Veneta.
In che punto? Quando... Infatti sì, l'avete sperimentata lì.
Infatti l'abbiamo sperimentata lì. Un po' in tutte le bocche. Quando c'è la marea alta, la marea bassa, diciamo l'acqua entra nella laguna, esce e lì raggiunge una velocità massima di circa 3 nodi, che sarebbero 1,5 metri al secondo, che non è però è interessante per fare le prove, i test, eccetera, non è interessante dal punto di vista, diciamo, economico di sfruttamento della corrente.
Mi scusi professore, in quel caso specifico, se non sbaglio, quella marea ogni 6 ore sale e ogni 6 ore scende, no?
Tutte le maree qui dal lato nostro, cioè nel Mediterraneo, ogni 6 ore raggiunge il picco, poi raggiunge la fase di stanga, cioè si ferma e inverte direzione. Quindi per esempio nello stretto di Messina arriva dal Tirreno verso lo Ionio, poi si ferma dopo 6 ore e poi riparte dallo Ionio verso il Tirreno. Chiaramente riparte gradualmente, quindi prima c'è poca velocità, poi raggiunge il suo picco massimo, poi comincia a diminuire, arriva alla stanga, cambia direzione e così via. Quindi il grande vantaggio, ho detto lo svantaggio che non c'è dappertutto, ma il grande vantaggio delle correnti di marea è che invece sono perfettamente predicibili, è l'unica energia rinnovabile pura, diciamo in questo senso qua, che è predicibile, cioè lei all'inizio dell'anno, così come conosce dalle tavole di marea emesse dall'Istituto Idrografico Nazionale, lei già conosce durante il giorno e durante il mese, ogni giorno tutto l'anno, quanta energia sta producendo e quando la produrrà, il che è una cosa ovviamente particolarmente interessante, perché al contrario del sole e del vento, lei stesso diceva prima, quando si ferma il vento non produciamo le correnti di marea, l'energia delle correnti di marea è predicibile, quindi lei non solo sa a fine anno quanto raccoglie in termini di energia, ma sa pure durante i singoli giorni, i singoli mesi, quando lei ha più corrente, quando c'è più potenza, quando c'è meno potenza, cioè questa disponibilità di energia quando è appunto quando può essere raccolta. Questo è l'interessante. Poi nel Mediterraneo ci sono solo altri due punti dove le correnti di marea sono interessanti, che è praticamente lo stretto dei Dardanelli nel Bosforo, è simile allo stretto di Messina, e lo stretto di Gibilterra. Questi sono gli altri due punti. Mentre nel mondo ovviamente ce ne sono tantissimi altri, la Scozia, l'Irlanda, per parlare al lato nostro, oppure c'è le coste degli Stati Uniti, sia a ovest che a est, del Canada, le Filippine, la Cina, quindi sono tantissimi posti del mondo. Per esempio le Filippine, le correnti di marea praticamente potrebbero salvare tantissime isole, cioè potrebbero fornire energia, tantissime isole che hanno queste correnti e che ancora oggi purtroppo sono alimentate dai generatori diesel, che quindi sono costosi proprio dal punto di vista della manutenzione e poi sono ovviamente fortemente inquinanti. Però lì il problema è che ovviamente il livello tecnologico è basso, i soldi sono pochi, quindi nessuno
non ci arriveremo, cioè, professore, anche a quella, le note dolenti.
Esatto, piano piano arriveremo. Quindi chiaramente nello stretto di Messina la quantità di energia che si può fare non è tantissima, che si può arrivare ad alimentare, che ne so, la città di Messina, quindi non è che per l'Italia può salvare tutta la situazione italiana. Mentre invece è interessante perché lo stretto di Messina è estremamente interessante per i test di tutti i prototipi e quindi uno potrebbe sviluppare la tecnologia, installare nello stretto di Messina tutto ciò che è installabile e poi poi diciamo esportarla all'estero e quindi mettere in moto un volano che permette la costruzione di questi oggetti.
Ricerca, sviluppo, industrializzazione, esportazione, diciamo.
Esatto.
Però professore, questa, mi consenta di fare il Pierino, no? Un Pierino, un discente, poi che non ci capiscono. Allora, lei mi parla, e poi che la domanda dell'uomo della strada, insomma, minimamente.
Certo.
Lei mi parla, ci ha parlato di stretti, ma lasciamo stare la laguna di Venezia, che lì gli potrei chiedere, ma c'è il Mose, c'è un po' di tutto, i piroscafi. Quanto è compatibile con, perché poi queste sono zone, oltre che antropizzate, estremamente trafficate.
No? Assolutamente sì. Il vantaggio del Genstar rispetto agli altri sistemi, sia quelli che abbiamo sviluppati noi, ma sia tutti i concorrenti che abbiamo mondiali, è il fatto che viene posto sotto la superficie dell'acqua a 15 metri. Quindi quando è posto a 15 metri sotto la superficie dell'acqua e rimane lì a funzionare, in pratica permette il passaggio delle navi e non c'è impatto visivo. E così abbiamo fatto pure a Venezia. A Venezia, nell'imbocco dove l'abbiamo messo, nella bocca di Lido, praticamente noi avevamo le navi crociera che passavano, entravano all'interno, come sapete nella laguna possono arrivare le navi crociera, passavano all'interno, provocavano tra l'altro anche delle onde significative, infatti il nostro sistema già si muoveva un pochettino perché subiva un po' l'effetto dell'onda, e però rimaneva là a funzionare mentre le navi passavano. Questo è un sistema che ha questo vantaggio, appunto, come dicevo, perché è posto sotto l'acqua e quindi produce quando arriva la corrente rimanendo sotto acqua. E il più grande vantaggio è che quando bisogna fare la manutenzione si rilascia il cavo di ormeggio e lui viene sopra, viene galleggia, viene
emerge.
Sulla superficie dell'acqua, emerge come un sommergibile, diciamo così. Riemerge e quindi uno può facilmente farlo venire su e facilmente fare la manutenzione. Mentre i sistemi concorrenti al Gemstar sono solo di due tipi: o stanno proprio sul fondo, cioè sono proprio appoggiati, come una turbina eolica, però messa proprio sul fondo dell'acqua. Ancorati al fondo, o con una base, con un peso, diciamo, stanno sotto, e in quella maniera però la manutenzione è praticamente impossibile, cioè che bisogna tirarlo ogni volta fuori. Come si va a fare una manutenzione a un motore, che ne so, a 30 metri, a 40 metri sotto?
I palombari, come volta ci sta.
Ma nemmeno palombari, perché lui che fa? Poi apre e entra dentro la navicella che è tutta sigillata, non si può fare, si deve necessariamente, e quindi è costosissima le operazioni di manutenzione. L'altra tipologia di sistema, al contrario, come quello che avevamo sviluppato noi, il primo nel 1998 a Messina, l'altro sistema sono quelli galleggianti che stanno sull'acqua, che invece dal punto di vista della manutenzione sono più semplici, ma subiscono l'effetto delle onde, non che hanno l'impatto visivo e comunque interferiscono con la navigazione. Quindi quelle di superficie hanno questi altri svantaggi, mentre il Genstar, ma questo non lo dico io per vantarmi, cioè sono venuti, insomma, abbiamo parlato un po' con tutto il mondo, con i cinesi, i coreani, cioè abbiamo avuto tante delegazioni a visitare questa cosa qua.
Come sono stati interessati i cinesi? Hanno rubacchiato gli
occhi? Però no, i cinesi, i sudcoreani soprattutto, però il problema è che non riusciamo, perché purtroppo siamo in Italia, non riusciamo a mettere un prototipo più grande di quello di Venezia nello stretto di Messina, perché non c'è un diretto interesse, diciamo, industriale a fare questa cosa in Italia, perché vedono che lo sviluppo italiano è relativamente poco, le aziende magari non hanno le spalle grandi per il concetto dell'internazionalizzazione, quindi abbiamo difficoltà. Pensi che abbiamo avuto pure una due diligence, un ok ad avere dei fondi significativi, 2 milioni dalla banca, a patto di trovare un investitore che mette altrettanto, con mezzi oppure con diciamo liquidi, oppure con magari costruendo il sistema, e abbiamo difficoltà. Adesso pian piano stiamo, insomma, cercando la tematica un po' più calda, diciamo, probabilmente speriamo
che ci arriviamo, perché con quella vorrei, non dico chiudere questa nostra chiacchierata, ma comunque è la parte, diciamo, più come dire,
è quella più
cartolare, diciamo così. Allora, professore,
sul mare le volevo aggiungere solo un'altra cosa. In Italia l'unica possibilità, diciamo, di raggiungere gli obiettivi del 2030, cioè di produrre il 55% dell'energia dalle fonti rinnovabili, quelli per i quali già ci siamo impegnati, a parte un po' di fotovoltaico che si può mettere a terra, però non è che possiamo coprire la campagna di fotovoltaico o con la Sicilia di volta in volta.
Ma non lo so se ci arriveremo a questi obiettivi a conseguire.
No, non so, ma per se non ci arriviamo sono penali, belle forti. Comunque diciamo, insieme a tutti i test d'Europa, tutti gli altri stanno lavorando e investendo molto, noi come al solito siamo un po' in ritardo, ma è quello di sviluppare l'eolico offshore galleggiante, sì. Cioè quelle che sono le turbine eoliche messe su piattaforme galleggianti poste molto lontano dalle coste, sì. Stiamo parlando di 20-30 km dalle coste, e che però ancora è una tecnologia da sviluppare, ma che rappresenta allo stesso tempo una possibilità incredibile di creare posti di lavoro, soprattutto al sud. Non lo stimate io, le hanno stimate quelli insomma di Vestas e di Eni, insomma stiamo parlando di 30-35 mila posti di lavoro, diciamo, se si mette in moto la filiera.
Credo che l'Eni stia facendo qualcosa del genere.
Non solo l'Eni, è solo una delle tante, c'è l'Eni, Fincantieri, c'è il gruppo Toto,
sì.
C'è la Saipem, però alla solita
però abbia pazienza, là c'è sempre il problema delle componenti, le terre rare, come fare... Che poi
no,
i magneti.
No, piano. Nel caso delle turbine eoliche non c'è nessuna terra rara. La turbina eolica si può fare, cioè i motori si possono fare non necessariamente con i magneti, i motori si possono fare in tante maniere, i motori, diciamo i generatori elettrici. Essenzialmente c'è solo ferro, c'è diciamo un minimo di appunto roba elettrica, vetroresina o carboresina per fare le pale, e poi il resto è tutto acciaio. Pensi che una turbina sola di queste grandissime, no? Stiamo parlando di rotori dell'ordine di 200 metri, una turbina sola, cioè una piattaforma galleggiante che ha 22.000 tonnellate di acciaio. Quindi le immagini per sviluppare non so, un tot di queste turbine significa mettere in moto la siderurgia tutta italiana, significa fare le infrastrutture, significa
porti,
le zone.
Lì è un altro terreno minato, perché noi sappiamo benissimo quanto costa l'acciaio in Italia e quanto dovrebbero i coreani a investire per fare quel loro acciaio.
Guardi, è tutta Europa sta già lavorando in questa direzione.
Professor, però lei mi offre il destro per colpire, diciamo. Lei ha parlato di turbine, no? A questo punto però intanto io le chiederei di mi pare, ecco, insomma, mi confermi, questo vostro progetto Gemstar è stato sperimentato a Venezia, nella laguna, cioè alle bocche, diciamo, quindi dall'Adriatica, alla laguna, insomma, ecco. Nello stretto di Messina e in Sardegna, se non sbaglio, non in altri luoghi d'Italia.
No, è stato solo testato nella laguna, e stiamo, adesso abbiamo fatto il progetto della nuova versione, quella in laguna, la laguna è stata la prima, ci è servito per capire delle cose, siamo pronti, come le dicevo, a fare il prototipo molto più grande di quello della laguna, cioè con diametro di 12 metri, per metterlo appunto nello stretto di Messina. Stiamo cercando l'investitore che abbia voglia con noi di sviluppare.
E senta professore, ma Civita Vecchia che avete fatto? Perché noi la nostra emittente è ad Anzio,
ecco, questo è quel sistema delle onde invece. Il progetto è il pivot, abbiamo sviluppato noi insieme originariamente con un'azienda che si chiama Umbra Group, che è un'azienda importante, insomma, che sta in Umbria.
Sì.
Che produce diciamo componenti aeronautici, quindi un'azienda di 700 persone, un'azienda abbastanza grande. Loro ci hanno fornito il sistema che trasformava il moto lineare in moto diciamo di energia elettrica, e noi abbiamo sviluppato tutta la parte della boa, cioè di questo sistema che oscilla quando arriva l'onda, quando gli impatta l'onda. Oscillando mette in moto questo, diciamo, questo attuatore lineare, e questo attuatore lineare muovendosi trasforma il moto lineare, diciamo sopra e sotto delle onde, in moto rotatorio con un generatore elettrico. Abbiamo fatto le prove, abbiamo costruito un sistema diciamo prototipale testato in vasca navale molto grande, e lo stesso sistema, dopo essere stato testato nella vasca della Federico II, l'abbiamo portato a Civitavecchia e abbiamo fatto per un breve periodo delle prove, però purtroppo non c'è stato diciamo il tempo di mantenerlo parecchio in acqua, perché appunto anche questo sistema qui soffre del problema che se arrivano onde particolarmente alte è limitato, e quindi potrebbe rompersi, quindi c'è sempre questo discorso della rottura. Ora abbiamo brevettato sulla base di questa esperienza il nuovo pivot, che si chiama Pivot Offshore, che al contrario del primo che veniva fissato sulla diga foranea, sulle dighe dei porti oppure sulle piattaforme, su una parte insomma a terra dove arrivano le onde, dove sbattono le onde quando arrivano sulle dighe foranee. Questo nuovo che si chiama pivot offshore invece è portato in mezzo all'acqua e quindi con un sistema innovativo che abbiamo adesso, insomma lo stiamo provando e testando, speriamo che questo possa superare quelle difficoltà che le dicevo prima e renderlo più affidabile, diciamo, anche in condizioni di mare estremi o di condizioni di mare molto mosso. Diciamo.
Oh, ricordiamo, stiamo parlando col professor Domenico Coiro, che è docente di ingegneria aerospaziale presso l'Università Federico II di Napoli ed è presidente della società Sea Power, che ha sviluppato questi progetti, Pivot e Gemstar.
Io Sea Power è una società consortile senza scopo di lucro, partecipata dall'Università di Napoli, che impiega una ventina di giovani e meno giovani, diciamo, valenti ricercatori, e sono tutti del sud, quindi cerchiamo di tenerli fin quando è possibile nei nostri territori prima che vanno via, quindi con non pochi sforzi, diciamo, teniamo questi ricercatori e noi, diciamo, ci alimentiamo grazie alla partecipazione a progetti europei oppure a sviluppare progetti per terzi e ogni tanto però sviluppiamo qualcosa per noi cui crediamo, sperando di trovare poi qualche investitore che ci possa spalleggiare.
Bene, professore, allora torniamo al Gemstar un attimo.
Sì.
Praticamente questa generazione di elettricità avviene tutta dentro il sistema sott'acqua, c'è una turbina sostanzialmente.
Sì, sono due turbine. Il Gemstar, ogni sistema ha due turbine, una a destra e una a sinistra, è come un aeroplano, c'è un corpo galleggiante, poi c'ha un rotore a destra e un rotore a sinistra e poi c'è un piano di coda dietro, è come se uno se lo deve immaginare come un aeroplano sott'acqua, che noi infatti chiamiamo l'aquilone del mare, c'è un cavo che lo tiene fisso sotto e quindi lui diciamo genera l'elettricità, i generatori elettrici stanno appunto dietro a ogni rotore e questa elettricità attraverso un cavo viene portata a terra.
Un cavo di linea, quindi è tutto sottomarino.
Tutto sottomarino, a terra, il cavo elettrico cammina, diciamo, sulla base, sul fondo marino e poi lo porta a terra e a terra viene connesso alla rete elettrica oppure uno potrebbe caricare le batterie, insomma dipende, ma normalmente questi sistemi vengono connessi alla rete elettrica e quindi...
Come esce la linea di media tensione, di bassa tensione?
In genere questo dipende dalla taglia, quando la taglia supera i 300 kV in genere è in media tensione, poi c'è l'inverter e quindi viene collegato alla media tensione, se la taglia è piccola come quello di Venezia per esempio, lì avevamo la bassa tensione a 380 volt, quindi non era...
E allora, noi abbiamo praticamente detto tutto, però io ci incauta venenum, no? Siamo alla fase di industrializzazione, chiamiamola così. Allora, dove ci si può rivolgere? L'auspicata industrializzazione. Come fare? A chi rivolgersi? Lei parlò della ricerca di partner.
Il partner ideale per il progetto Gemstar non è il classico colui che investe quelli che operano in finanza, cioè che investono dei capitali per avere dei ritorni ad alto rendimento. Il partner ideale invece sarebbe un'azienda metalmeccanica, magari idealmente che ha il cantiere navale. Ecco, un cantiere navale, diciamo, con la faccia in acqua sarebbe la società perfetta, oppure anche un'azienda metalmeccanica che sta nell'entroterra anche senza affaccio a mare, perché un'azienda di questo tipo ha tutte le competenze per poter assemblare il Gemstar presso la propria sede, magari con la fornitura, che ne so, delle pale che sono fatte, chi fa le pale eoliche può fare benissimo anche le pale marine, poi invece saldature, tutte le parti meccaniche eccetera possono essere fatte nell'azienda.
Ma immagino vi siate rivolti ai grossi gruppi, voi non ce ne sono moltissimi, uno avete citato pure.
Siamo rivolti, adesso siamo attualmente anche parlando con dei grossi gruppi, vediamo se le cose vanno in porto. Finora, ora diciamo, mi accorgo che c'è un po' più di sensibilità, anche parlo proprio dei grandi tipo Saipem, mentre fino a poco fa, prima della guerra, praticamente avevano relativamente poco interesse a sviluppare queste cose. Ora che se ne parla tanto, tutti corrono a cercare di trovare la tecnologia vincente, però come lei pure ben sa, queste cose si sviluppano negli anni. Lei pensi, il GMS noi lo stiamo sviluppando dal 2006, cioè il primo brevetto depositato mi pare che in quel periodo là, quindi come dire, ci vogliono anni per sviluppare queste tecnologie, e quindi adesso speriamo questa sensibilità aumentata, diciamo, possa portare a qualcuno a credere in questa cosa.
Un momento favorevole,
dice. Non tanto per l'Italia solo, perché per l'Italia c'è pure un bel po' da fare, l'aspetto di Messina, però diciamo ci vuole l'occhio e le spalle giuste per poter esportare questa tecnologia all'estero, dove è la vera manna, diciamo, dove si può veramente fare, diciamo, tanto.
Bene, noi a questo punto abbiamo detto praticamente tutto, insomma abbiamo spiegato un po' questi due interessanti progetti, Pivot e Gemstar, che sono della società C-Power, partecipata dalla Università Federico II di Napoli, dove il professor Domenico Coiro, nostro gentile ospite di oggi, è docente di ingegneria aerospaziale. Lo ricordiamo, l'abbiamo fatto nella giornata mondiale dell'acqua, migliore occasione di questa, no? Non poteva esserci. Lo sfruttamento, diciamo, dell'energia del moto ondoso marino e delle correnti marine ai fini dell'elettrogenerazione, cioè della produzione di elettricità. Sì. Grazie professore, noi rimaniamo in contatto.
Un ultimo appello le posso fare. Un appello di...
Non ci chieda soldi, che noi non ce l'abbiamo a Radio Mezzo.
No, voi, un appello generale al governo, diciamo, agli enti più grandi, se qualcuno dovesse mai ascoltare. Dal 2017 stiamo ancora aspettando l'emanazione del decreto che determina diciamo quanto incentivo in termini economici si può prendere per ogni kilowattora prodotto da fonte marina. Cioè, stiamo aspettando dal 2017, l'ultima è stata nel 2017, fu il decreto Bessani. Dal 2017 a oggi ogni governo dal mese prossimo, fra due mesi, fra tre mesi, siamo nel 2023 a marzo, ancora non è uscito questo decreto, il che significa che se io voglio trovare un investitore e l'investitore vuole costruire e mettere questo oggetto a Messina, quando l'oggetto produce energia io non so a quando la vendo, a meno che non la vendo così al costo di rete, a prezzo normale, perché appunto questa forma di incentivo a queste tecnologie nuove, che è fondamentale per sviluppare, diciamo, e promuovere queste tecnologie, ancora oggi non c'è.
Sì, l'appello alla politica è eliminare l'incertezza, insomma.
È bravo, di eliminare l'incertezza e dare un incentivo certo, in modo che l'investitore che sa, diciamo, io costruisco, rischio, però so che se questo oggetto funziona bene, ogni kilowattore che produce ricevo 30 centesimi, 32 centesimi.
I termini della questione sono quelli, insomma, non sono altri.
Esatto.
Grazie professor Coi, siamo stati perfettamente nei tempi, quindi noi la salutiamo, non mi resta che salutare sia i fruitori del sito di informazioni insidertrend.it che gli ascoltatori di Radio Omega Sound. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.
Grazie, buonasera, arrivederci.